Gli statuto dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos.
Grazie, grazie, buonasera.
Nuovo appuntamento con Live Pop, come tutti i giovedì nel nostro auditorium Demetrio Stratos. Questa sera ho una serata con i tacchetti, 6, 12, forse con l'acqua, bisogna mettere quelli più 12, non mi ricordo esattamente quanti sono. Gli statuto che presenteranno le canzoni del loro nuovo album che esce
domani.
Che qualcuno ha già sentito perché le avete già portate in giro.
Sì, abbiamo già suonato queste canzoni contenute nel disco, nel tour estivo, che era Football Tour, e il disco invece Football Club.
Poi ne parliamo, un altro ospite questa sera con noi, Luca Pisapia, che saluto e che ci raggiunge qua a fronte palco. Con lui parleremo del suo libro Fare gol non serve a niente, il pallone nella rete della finanza. Un saggio che ha la capacità di farsi leggere come un romanzo, molto scorrevole, molto anche attuale con le cronache di questi giorni sui giornali. Insomma, c'è qualcuno che dice che il gol ha la stessa valenza della poesia, che entrambi servono a niente e a niente sono mai serviti, però è un dato di fatto che il calcio è una vicenda che, oltre ad essere lunga, è anche che tra le tante altre cose è una storia economica. Insomma, brutalizzo, Luca. È sempre stata una questione di soldi o è semplicemente si è modificata nel tempo?
Ciao a tutti e a tutti, grazie per l'invito. La tesi del libro è un po' che è sempre stata una questione di soldi. Io ho cercato di capire come mai oggi i tifosi, oltre che tifare la propria squadra, si occupano di bilanci, di soldi, di plusvalenze, e come mai le squadre siano proprietà sempre più di fondi di investimento, di società di gestione patrimoniale, i famosi americani che arrivano e si comprano le squadre di calcio. E mi sono chiesto come sia potuto succedere questo. Ed evidentemente questo è potuto succedere non perché da un giorno all'altro è cambiato tutto, ma perché il calcio è sempre stato così. Il pallone è sempre stato una merce e nasce come tale durante la rivoluzione industriale, sale sulle navi del colonialismo britannico nella seconda fase della globalizzazione insieme ai prodotti dell'industria tessile e dell'industria siderurgica, che nascono nella stessa cintura, nella stessa Rust Belt del nord dell'Inghilterra, dove nasce il gioco del calcio. E il pallone, come queste altre merci, viene esportato in tutto il mondo. Alcune di queste merci hanno un'obsolescenza, il motore a scoppio prima o poi finirà e verrà sostituito, altre sono completamente già scomparse. Il pallone è una merce potentissima ed è ancora qui tra noi. Ed è per questo che su questa merce così potente, così forte, che ha attraversato un secolo e mezzo di sviluppo e di modernità, oggi è entrata a piedi uniti in tackle, se vogliamo fare una metafora calcistica, la finanza, che ci sta investendo tantissimo. Metà delle squadre che giocano nella Champions League sono di proprietà di fondi di investimento o quotati in borsa o addirittura con sedi nei paradisi fiscali che neanche devono rispondere alle leggi della borsa. E queste squadre vengono comprate e vendute come se fossero dei prodotti finanziari. E gli stessi calciatori che fanno parte di queste squadre non hanno più la funzione di essere un mi serve un terzino destro o è un bravo attaccante. Hanno una funzione puramente economica e sono acquistati e rivenduti perché possono avere, può essere una scommessa, può essere un prestito, può essere un derivato addirittura, una spesa sbagliata che io faccio apposta, ma che mi serve per aumentare i debiti e per gonfiare i bilanci. Poi ovviamente il calcio rimane, ci sono le partite, ci sono i gol che continuano a servire a far emozionare i tifosi e a farci divertire. Però per chi controlla e per chi gestisce il calcio da un punto di vista puramente economico e finanziario, il gol è veramente l'ultimo dei problemi.
Ecco, accennavi alla genesi del calcio, no? Citando la rivoluzione industriale, e anche nel libro racconti quella che è stata una partita fondamentale. Si va al periodo in cui c'erano ancora le miniere. Mi viene in mente che, per esempio, sono andato a vedere una partita dell'Athletic Bilbao e cantavano un coro bellissimo che era aileron, aileron, e poi mi sono fatto spiegare che aileron, aileron arriva da all iron, che era una lavorazione che veniva fatta nel porto di Bilbao. Quindi anche lì l'inizio del calcio è legato a questo tipo di economia, e nel libro dici che anche in Italia le prime squadre vanno ricondotte a quello.
Sì, sì, allora, il calcio in realtà nasce aristocratico, nasce nei college, nelle public school, che sono le scuole private dell'Inghilterra, e viene codificato come sport aristocratico, come sport non violento. Il meno violento degli sport che praticavano allora i rampolli dell'alta società rispetto alla boxe e alla scherma, che già avevano avuto tutta una serie di regolamenti perché non ci fosse più spargimenti di sangue e non ci fosse più morti. Ma dura molto poco questa proprietà del calcio delle classi padronali aristocratiche, perché appunto la partita che citi tu è quella in cui una delle 12 squadre che c'erano all'epoca a Blackburn, che è la tipica città industriale del nord dell'Inghilterra, quindi con miniera, industria siderurgica, e tutto veniva spostato poi a Liverpool, dove c'era il porto, o a Blackpool. E in quella partita, la finale di FA Cup, vincono contro gli Old Etonians, che era una delle scuole più prestigiose, e è un cambiamento fondamentale. Il calcio a un certo punto se lo prende il popolo. Questa cosa in realtà è interessante, avviene qualche anno prima fuori dall'Inghilterra, nel senso che il calcio viene esportato come prodotto appunto dai padroni dell'industria in tutti i porti del mondo, in Sud America, dove ancora adesso è importantissimo, in Africa, ma anche in India, nel sud-est asiatico, in Cina, dove non ha, diciamo, la stessa fortuna rispetto al Sud America, ma all'epoca, e stiamo parlando di fine 800, 870, 880, ce l'ha. E qui il calcio per la prima volta viene giocato non tanto dai colonialisti, dai padroni bianchi britannici, ma viene giocato dai marinai e viene giocato dai lavoratori del luogo, che venivano chiamati a lavorare nei porti e nelle industrie. E quindi il calcio a fine 800 assume quella che sarà la dimensione popolare che lo caratterizzerà per tutto il Novecento, fino appunto di nuovo all'ingresso della finanza, e anche in Italia infatti le prime squadre avvengono in quella stessa, diciamo, cintura industriale, quel triangolo industriale tra Genova, Milano e Torino, agli inizi del Novecento, dove nascono le prime squadre di calcio italiane, i primi campionati addirittura, che saranno solo campionati del Nord Italia.
Legati al calcio ci sono un'infinità di luoghi comuni. A volte vedere il confine tra quello che è un luogo comune e quello che è la realtà è difficile. Il tuo libro aiuta. Per esempio, calcio e dittatura sono un binomio che ha sempre funzionato, ma non solo nelle dittature, perché se guardiamo da Achille Lauro a Silvio Berlusconi, funziona anche in regimi democratici.
Se li vogliamo chiamare democratici, sì, appunto.
Ho avuto un attimo di... esatto. Non sapevo come...
Esatto, sì, perché il calcio in realtà permette, se vogliamo appunto analizzarlo da un punto di vista economico, permette di fare i soldi e di guadagnare col pallone molto recentemente. Il valore principale del calcio all'inizio del Novecento è quello di essere un potentissimo apparato ideologico, come tutti i prodotti dell'industria culturale, il cinema, la musica, tutto quanto, non permettono subito di guadagnare, ma permettono a chi la gestisce, a chi la maneggia, di diciamo così, condizionare i cuori e le menti delle popolazioni. Sono ingentissimi gli investimenti che fa Lenin nel cinema. Il cinema russo diventa così potente perché Lenin lo vede come una potentissima arma ideologica in grado di modellare la nuova nazione sovietica. La stessa cosa col pallone la fa Mussolini, e quindi il pallone diventa una fortissima arma proprio nelle sue proprietà di merce, ma nelle sue proprietà di merce, diciamo così, ideologiche, una fortissima arma a favore della dittatura. Questo tipo di proprietà ideologica viene mantenuta fino a quasi i giorni nostri, con Achille Lauro, che è uno dei più grandi esempi, attraverso il Napoli, attraverso il famoso calciomercato di Achille Lauro, che compra questo svedese Jepson, che lo chiamano Banco Napoli, perché primo a sfiorare i milioni di lire, ha una funzione di portare voti. La stessa cosa la fa a Milano uno che conosciamo benissimo, la stessa cosa la fanno in Argentina, altro famosissimo esempio, quello dell'Argentina, dei mondiali, che mentre Mario Kempes segna il gol della finale a 200 metri dallo Stadio Monumental di Buenos Aires, c'è l'ESMA, che è la terribile scuola dove vengono torturati tutti i ragazzi che poi spariranno o verranno addirittura buttati nel mare con gli aerei. E quindi questa è la potenza fondamentale ideologica che ha avuto il calcio, fino a che negli anni 80 e 90 si inizia anche proprio a guadagnare i soldi con il pallone, e allora non è più funzionale alle dittature, ma è funzionale al sistema neoliberista in cui viviamo oggi, che forse è anche quello una dittatura, mi verrebbe da pensare.
Senti, parlavo di luoghi comuni legati al calcio, e a questo punto devo fare un passo indietro rispetto alle tue produzioni letterarie e citare un tuo libro precedente, Uccidi Paul Breitner, perché anche lì, se parliamo di luoghi comuni, su Paul Breitner si era costruito un romanzo che tu mi hai demolito.
Sì, a me il calcio ovviamente piace tantissimo, piace, sono un grandissimo tifoso, sono un appassionato e mi piace tantissimo, e sono, diciamo così, anche se non si è capito fino adesso, politicamente schierato. E credo che il calcio debba e possa piacere per come è, senza cercare per forza di tirarcelo dalla nostra parte. E quindi credo che il modo di, da parte, diciamo così, della sinistra, ops, ho detto questa parola, di vedere al pallone e di cercare di trovare degli idoli, Socrates, Breitner, Cruyff...
No, non mi toccare anche Socrates.
No, Socrates non te lo tocco assolutamente, ma ci mancherebbe altro. Tocco l'idea del tifoso,
sì, certo,
di
certo.
Poter dire allora c'è spazio anche per noi. E in questo modo però secondo me ci si autoghettizza. Quindi il libro non l'ho assolutamente fatto contro Socrates, perché non avevo nulla da dire contro Socrates. L'ho fatto contro Breitner, che è proprio l'esempio lampante di questo calciatore che vendeva il 68, le sue foto dietro la gigantografia di Mao, le sue foto con il capitale di Marx, e poi è stato uno dei primi ad avere lo sponsor personale, ad andare o non andare in nazionale a seconda che lo pagassero o meno. E quindi, diciamo, ho demolito quello, il più ambiguo degli idoli dei calciatori di sinistra.
Però chiedo scusa se intervengo, ma in Italia abbiamo avuto Paolo Solier, che comunque a quei compromessi non è mai sceso, anche se ovviamente non è stato un campione così di livello come Brighton, però insomma lui ha mantenuto la sua linea, è uno dei pochi.
No, Paolo Solier è assolutamente calciatore meraviglioso. Paolo Solier, calciatore, i suoi anni migliori sono stati al Perugia, ha scritto anche un libro bellissimo nel quale raccontava
calci, pugni e colpi di testa, calci, sputi e colpi di testa.
Colpi di testa, in cui raccontava come negli anni 70 lui veniva, stava tra avanguardia operaia e lotta continua, avesse cercato di sindacalizzare i calciatori e di rendere i calciatori consapevoli di quello che succedeva. Ed è molto interessante quello che lui racconta nel suo libro. Lui dice che non c'è riuscito non solo perché i calciatori, appunto, hanno una vita molto breve, una carriera, diciamo così, molto breve, devono sopravvivere, devono portare i soldi a casa e quindi cercano di non disturbare e di fare il loro lavoro. Ma lui dice una cosa molto più interessante, che non ha avuto successo questa cosa perché non c'è stata risposta da parte della società, da parte dei movimenti, che hanno sempre guardato il calcio un po' con la puzza sotto il naso, e quindi a nessuno da sinistra interessava, sindacati, movimenti, che i calciatori si politicizzassero. Ecco, questa secondo me è una cosa molto interessante, e questa cosa di avere la puzza sotto il naso da parte della sinistra, di guardare il calcio come una cosa che è inutile politicizzare perché tanto è tutta una roba orrenda, va molto di pari passo con quello che provavo a spiegare prima, del trovarsi però degli idoletti che ci vanno bene e che ci affrancano dal nostro peccato di essere dei tifosi. Credo che le due cose si compenetrino molto bene.
Un'ultima domanda sulla questione dei luoghi comuni e poi ridiamo ancora fiato alle trombe. ha fiato alla tromba degli statuto. Nel libro parli anche del calcio totale, quello dove tutti fanno tutto e tutti aiutano tutti. Questo è un altro sorta di stereotipo, no? Questo è il calcio di sinistra.
Allora, sì e no, nel senso che viene sempre presentato così, perché effettivamente è un calcio che è basato sulla cooperazione, sul mutuo soccorso, sull'aiuto del compagno, sulla presa di posizione, della posizione in campo, e quindi come tale è stato sempre venduto come un calcio di sinistra. In realtà, a vederlo, il calcio totale ha avuto, come il calcio, come tutto il resto, tantissime declinazioni, tantissimi modi di sviluppo, e spesso e volentieri questi modi di sviluppo avevano a che fare, anzi quasi sempre, con il tipo di società che lo produceva. Allora, quando nasce il calcio totale in Olanda, in realtà nasce proprio come nascita del modello neoliberale. L'Olanda è un paese di mercanti, però in quell'epoca, nel dopoguerra, anche viste le porcherie che ha fatto in guerra, è un paese molto chiuso che tende a non aprirsi più a quello che era prima, le colonizzazioni, al commercio e tutto quanto. C'è tutto un processo che si chiama di depilastrizzazione all'interno del paese, che viene accompagnato da una voglia di essere sempre più liberi in tutto, e quindi anche libertà civili, libertà intellettuali, libertà di scrittura, libertà anche nel pallone. E questa libertà nel pallone viene declinata nel calcio totale, che in realtà nasce già prima in Ungheria come atto di comunismo eterodosso, e infatti nasce all'inizio degli anni 50 e poi viene soppresso dai carri armati. E velocissimo racconto altri esempi di calcio totale. Il calcio totale della Dinamo Kiev è un calcio totale completamente ingegneristico, perché nasce proprio nel Politecnico di Kiev. Lobanovskij è un ingegnere, il suo vice era un ingegnere tecnico. Il calcio totale a Liverpool degli anni 60 è esattamente quello che raccontavi tu dell'Athletic Bilbao, è il calcio socialista di una città storicamente socialista, dove si va al lavoro in fabbrica, si fanno i cortei, si va e si torna insieme, e quindi anche in campo si va e si torna insieme e ci si aiuta, e lì sì che veramente il calcio totale diventa solidarietà, mutualismo, interscambio, fino ad arrivare al parossismo totale, all'apoteosi del calcio totale, che è quello di Arrigo Sacchi, che però è il calcio totale in salsa berlusconiana, e quindi è un calcio totale che non inventa nulla, ma che copia solamente. E come Berlusconi copia diverse cose, la televisione, la distribuzione in tutto il paese della stessa videocassetta, anche Sacchi copia tutto quanto, e addirittura il suo Milan sarà il Milan degli olandesi, perché per copiare il calcio olandese si compra i calciatori olandesi. Quindi ecco che anche il calcio totale non è in sé né di destra né di sinistra, ma può avere svariati aspetti e svariate sfaccettature.
Senti, citi anche, per quanto riguarda la genesi del calcio totale, una realtà a me totalmente ignota, il passing game scozzese.
Sì, il passing game scozzese è molto divertente, perché in realtà il calcio dicono di averlo inventato gli inglesi, ma in realtà i primi a giocare veramente a calcio sono stati gli scozzesi. Il grande Liverpool di cui parlavo prima, che ha vinto tutto, ha vinto tre coppe campioni di fila, aveva un allenatore scozzese. Il Manchester United, che ha vinto tutto fino a una quindicina di anni fa, aveva anche lui un allenatore scozzese. E i rudimenti di questo calcio, appunto fatto non di corsa e calcioni, ma fatto di passaggi, attenzione, movimenti, quello che adesso sembra che abbia inventato Guardiola, l'hanno inventato gli scozzesi 150 anni fa. E gli stessi ungheresi, che sono stati i primi a riproporlo, si rifanno chiaramente a questo modello di calcio scozzese. Una cosa ancora più curiosa è che questo tipo di calcio funziona fino a un certo punto, quello degli ungheresi, finché Béla Guttmann, anche qui c'è un bellissimo libro fatto da Millier su Béla Guttmann, non decide di andare in Brasile, allena al San Paolo. Allora a questo punto la contaminazione totale tra passing game scozzese, comunismo eterodosso ungherese e football bailado brasiliano crea quello che è veramente il calcio totale prima ancora che arrivassero gli olandesi.
Luca Pizzapia. Poi riprenderemo ancora a parlare, ma è arrivato il momento di un po' di musica. Gli Statuto.
Eccoci, suoniamo un altro dei brani contenuti nel nostro nuovo disco, Statuto Football Club. Noi abbiamo voluto inserire le sigle dei programmi sportivi storici, quindi tutto il calcio è venuto per minuto, il 90° minuto, la domenica sportiva, dribbling, e poi le canzoni che nell'immaginario collettivo della musica italiana sono più celebri per l'argomento calcio. Una di queste è quella che vi facciamo ascoltare, Una vita da mediano.
A recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, nello spunto della punta, né del dieci che è peccatore. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Posto una vita da mediano, lavorando come oriali, anni di fatica e botte, vinci caso mai mondiali. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì.
Allora, questa era Una vita da mediano. Abbiamo detto che nel disco che esce domani ci sono le sigle dei programmi storici sportivi, soprattutto calcistici, calcistici, non riesco a dirlo bene, calcistici e più conosciuti. Abbiamo aperto la trasmissione con A Taste of Honey, che è la sigla di tutto il calcio minuto per minuto, su una radio concorrente, Radio 1, possiamo dire lo stesso, sì. E invece sulla Rai adesso da quest'anno non c'è più, però una sigla ascoltatissima era quella di 90° minuto, il cui titolo originale vero è Pancio.
Pancio
Grazie amici sportivi, alla tromba Lorenzo Bonaudo.
Gli statuto dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, Radio Popolare. Accennava prima al discorso di un programma che non c'è più. Se guardiamo i cambiamenti che ci sono stati nelle televisioni per quanto riguarda il calcio, è uno degli aspetti più eclatanti degli ultimi anni. Siamo partiti da quando si vedeva un tempo nella televisione, quando era ancora in bianco e nero, allo spezzatino di oggi, quando praticamente c'è una partita tutti i giorni, che però per vederla la devi pagare. E quindi per certi versi non c'è quasi più bisogno che la gente vada allo stadio. Forse questo spiega anche il fatto che si facciano degli stadi con una capienza inferiore a quella di una volta, no? La Juventus ha rifatto uno stadio nuovo, 37, meno di 40.000 persone, se non vado errato. Fa sempre parte di quel meccanismo che si modella su un'economia diversa, sull'economia di oggi.
Assolutamente sì, io credo che l'ingresso delle televisioni sia stato proprio il punto di cambiamento, uno dei punti di cambiamento epocali della storia del pallone. Così come il pallone nasce in Inghilterra, anche le televisioni arrivano in Inghilterra e arrivano alla fine di un decennio di vera e propria macelleria sociale, che è il thatcherismo, e alla fine di due clamorose stragi, una fuori dall'Inghilterra ma con i tifosi inglesi, che è quella dell'Eisel, e una in Inghilterra che è quella di Hillsborough. Poi tra l'altro c'era stato anche un incendio a Bradford, sempre in Inghilterra, sempre negli stessi anni. Questo permette di operare anche nel calcio tutte quelle appunto operazioni di distruzione del tessuto e dello stato sociale, quindi del welfare sociale, che il governo della Thatcher e dei conservatori stava mettendo in atto nel paese. Alla fine il fordismo era finito. Che cosa ci poteva essere? Ci poteva essere il neoliberismo, che era un modello economico per cui ciascuno doveva diventare responsabile di se stesso, dovevano saltare tutti i tipi di tutela e tu potevi ottenere solo quello che riuscivi a guadagnarti. A questo punto l'ingresso delle televisioni trasformano il calcio da sport a spettacolo, e però questo tipo di ingresso può avere successo solo con tutta una serie di leggi che, come raccontavi tu, cambiano completamente il modo di fruire gli stadi. I tornelli, i posti numerati, i biglietti nominali, le telecamere, portano a un aumento del prezzo dei biglietti di percentuali esorbitanti, 100, 200, 300% nel giro di pochi anni. Questo fa sì che tutta la gente, la working class che andava allo stadio a vedere le partite, non se lo può più permettere. Allo stadio va una nuova classe, diciamo, proprietaria, che se lo può permettere, ma questi sono molto di meno. Quindi nel frattempo si costruiscono tutta una serie di nuovi stadi, e per smitizzare un'altra favola del neoliberismo, questi stadi non sono mai stati costruiti coi soldi dei privati e dei proprietari delle squadre. Questi stadi sono stati costruiti con i soldi dello Stato, col Football Trust messo su dalla Thatcher, e quindi con soldi tolti a scuola, sanità, educazione e pensioni, quindi con soldi pubblici sono stati costruiti, e questi nuovi stadi sono sempre più piccoli. Io facevo un po' di esempio: il Maracanã, dove il Brasile perde famosamente il mondiale contro l'Uruguay, quello raccontato anche da Soriano, passa da 120.000 a 70.000 posti. Lo stadio scozzese di Ibrox, uno dei più bei stadi del mondo, passa da 130 a 60.000. Il Bernabeu passa anche lì da 100 a 80.000. Quindi tutti gli stadi vengono costruiti sempre più piccoli. Gli stadi inglesi oggi sono veramente piccoli, molto piccoli. Escluso Manchester e Liverpool, hanno una capienza di 30-40.000 spettatori. Tutti questi soldi che entrano nel calcio, e lì è il punto dove si inizia a guadagnare col calcio, cambiano completamente tutto. Cambiano il modo di giocare, cambiano il modo di guardarlo, cambiano il modo di approcciarsi, cambiano i padroni, i nuovi padroni del calcio. Quindi puoi chiedermi quello che vuoi, quale di questi aspetti vuoi che approfondiamo, perché l'arrivo delle televisioni è un cambio appunto epocale.
Guarda, mi viene... cambiano i padroni, dicevi, no? Per esempio... in Italia metà delle squadre del campionato non sono, come ricordavi anche tu prima, in mano agli americani, eccetera. Uno dei poche squadre che hanno ancora il presidente come una volta è il Torino, eppure vi lamentate.
Alla fine quello che conta, diciamo che almeno alla lunga, sono i risultati. Adesso sono tanti anni che caro il nostro presidente, diciamo che i risultati non sono stati quelli che ci attendevamo. Insomma, il Toro ha una storia talmente gloriosa, talmente importante, che merita sicuramente qualcosa di più, specialmente i tifosi. E quindi noi saremo propensi ad avere un cambio di passo della società. Quindi così noi non possiamo essere contenti in questo momento.
Senti, a proposito di padroni, nel libro c'è una delle storie più divertenti, è quella di Yong Gong, lo sconosciuto miliardario cinese che a un certo punto è diventato proprietario del Milan. Ecco, oggi leggevo sul Domani un articolo che diceva come l'economia cinese sta surclassando quella americana. Diceva che, per esempio, per quanto riguarda il nucleare, è avanti di 15 anni rispetto a quella americana. Beh, ci hanno provato col calcio, ma a parte la storia di questo signore che poi ti chiedo di raccontare perché è veramente divertente, ci hanno provato con l'Inter, una società che invece era una società seria, quella cinese. Ed è finita che il governo ha chiuso il rubinetto perché...
È successo esattamente questo. Il punto, secondo me, è che quando il calcio inizia a diventare, agli inizi del 2000, appunto un prodotto finanziario, perché diventa un prodotto finanziario? Grazie al debito. La finanza, dove vede il debito, dove vede la voragine del debito, ci si lancia come un avvoltoio, perché se tu fai questo tipo di economia finanziaria, che non devi produrre ma devi solo fare girare soldi e produrre numeri, il debito diventa assolutamente un valore e non diventa più un problema. Quando le prime società di investimento si lanciano nel calcio, sono tantissimi cinesi, non in Italia, non appunto con Mr. Li Yonggong Li, che è veramente un personaggio meraviglioso di cui poi raccontiamo la storia, ma soprattutto in Spagna, in Inghilterra, in Portogallo. Ci sono tantissime società cinesi o fondi cinesi che attraverso altre società che poi magari stanno a Singapore o in altri paradisi fiscali iniziano a comprare squadre di calcio, a comprare stadi, a comprare... all'epoca c'erano queste società che gestivano direttamente i calciatori, che erano proprietarie del cartellino dei calciatori e che lo prestavano poi alle squadre, ma... quando, durante il calciomercato, quindi un calciatore non passava da una squadra all'altra, ma veniva spostato da questa società di gestione di calciatori da una squadra all'altra. In questo i cinesi entrano molto perché effettivamente è ancora un capitalismo finanziario all'inizio, quello del pallone, ovvero si pensa che nel pallone si possano fare i soldi attraverso semplicemente i diritti televisivi, attraverso semplicemente la costruzione dei nuovi stadi. I cinesi, che sono ultracapitalisti ma hanno un rigido capitalismo di Stato, evidentemente quando mettono in piedi un sistema, un business, un sistema di affari, devono vedere dei ritorni concreti. E all'inizio li vedevano anche. Poi, quando sono arrivati i fondi puramente speculativi, i fondi di private equity, che invece non fanno soldi costruendo qualcosa, e vedi anche i problemi dello stadio a Milano, a Roma, tutto quanto, in realtà non interessa a nessuno costruire lo stadio, perché i soldi non lo fanno col mattone e con la Coca-Cola, i soldi lo fanno investendo puramente in prodotti finanziari, facendo crescere il valore nominale di questo prodotto e rivendendolo. Allora a quel punto i cinesi si sono tirati indietro. Ne sono rimasti due, se vogliamo raccontare. Uno è quello dell'Inter, la cui storia è finita poco tempo fa, non hanno pagato un debito, un prestito che si erano fatti fare da questo fondo Octree, e quindi si sono ritirati di buon grado. Non si capisce molto il perché non è che dalla Cina arrivino moltissime notizie, quindi le ipotesi sono che il governo cinese semplicemente abbia chiuso i rubinetti, su Ling padre tra l'altro a un certo punto è scomparso del tutto, Suning figlio pare che non potesse uscire dalla Cina, ma non si capiva se era stato arrestato, che cosa, non si sa nulla, però l'idea è che il governo cinese li abbia convinti a dismettere questo tipo di affari. L'altro cinese è molto più ridicolo e probabilmente non è neanche un cinese, o probabilmente non è neanche mai esistito. Succede che a un certo punto, per vari motivi, il Milan non serve più a Berlusconi. Tutto quello che doveva fare nella vita l'aveva fatto. Siamo nel 2011, contestualmente esplodono da un lato la crisi finanziaria, l'austerity, il whatever it takes, e quindi c'è bisogno di mandare qualcun altro e arriverà Monti. Dall'altra parte esplode tutto il caso delle olgettine, delle feste, delle cene eleganti. Berlusconi è fondamentalmente finito, il calcio non gli serve più. Contestualmente ancora iniziano le prime sentenze del lodo Mondadori e Berlusconi si trova a pagare intorno ai 400-450 milioni a De Benedetti. A questo punto il Milan ha un valore certificato a bilancio di Fininvest, che lo possiede al 99%, di 300 milioni di euro. Eppure a un certo punto Fininvest fa un comunicato che l'ha venduto a un fondo thailandese, prima ancora del cinese, per 1 miliardo. Ora io mi chiedo chi è che compra per 1 miliardo una cosa che lo stesso venditore ti dice che costa 300 milioni. Poi questo thailandese sparisce e arriva questo Yong Gong Lee. Sui giornali, un grandissimo imprenditore cinese, un magnate, un miliardario, uno dei grandi affaristi cinesi. Questo arriva e di nuovo paga al Milan 1 miliardo. Di questo 1 miliardo, 300.000 glieli dà un fondo di investimento americano, un fondo speculativo, si chiama Elliott. Di solito al fondo Elliott interessa distruggere paesi tipo l'Argentina, tipo il Congo, mandare completamente sull'astrico milioni di persone. Questa volta gli interessa il calcio, quindi presta 300 milioni a Yong Gong Lee per comprare il Milan. 300 milioni che è il prezzo esatto del Milan. Yong Gong Lee ne butta dentro, con tutti i soldi che arrivano da altri paradisi fiscali, più o meno altri 450-500, che anche lì, per i casi della vita, sono esattamente quelli che sarebbero serviti.
Il debito che aveva Silvio.
Sì, esatto, esattamente quello che doveva pagare De Benedetti, ma è sicuramente un caso questa cosa. Poi altri soldi arrivano dal Lussemburgo, dal Belgio e così via. Questo quindi ha messo 300 che si è fatto prestare da Elliott, 450 di tasca sua, più altre centinaia di milioni, nessuno l'ha mai visto. A un certo punto il Milan non sta andando bene e lui deve intervenire e fa questo, io mi ricordo questo video, questa conferenza veramente assurda, in questo specie di ufficio di rovere, ma secondo me l'ha girato a Paderno Dugnano a mondo convenienza, un cinese preso lì e messo lì, in cui dice ai tifosi: state tranquilli, va tutto benissimo, così prima e ultima volta che si vede. Dopo un paio d'anni deve dare 30 milioni di un aumento di capitale. Dopo averne spesi 600-700, improvvisamente non ce li ha. Il fondo Elliott, che aveva messo 300 milioni, diventa proprietario del Milan. A quel punto iniziano a chiedersi chi è il cinese, si scopre che le miniere di fosforo non sono mai esistite, che il suo impero non c'è mai stato, e mi ricordo anche qua che ad un reportage della Gazzetta che gira per tutta la Cina agli indirizzi dove lui dovrebbe essere, e a un certo punto su un citofono di un paesino fuori Pechino, fuori dove, vede il suo nome, citofono, non risponde nessuno, basta, fine, scomparso nel nulla Yong Gong Lee.
Luca Pisapia.
Allora adesso noi suoniamo un brano, suoniamo proprio perché è strumentale, un'altra delle sigle storiche di un programma che andava in onda la domenica all'ora di cena, alle 20, era Domenica Sprint, e per questo programma ha scritto la sigla un grande musicista e compositore italiano, Oscar Prudente, il titolo è Stadium. grazie. Alla chitarra Francesco El Tringo Tringali. Una canzone veramente bella, che è un piacere suonarla, ascoltarla, ed è una delle più conosciute sicuramente, tra le quattro più conosciute del mondo calcio riguardo la musica leggera italiana. Un maestro, un grande artista, Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68 fatta a mo' di statuto.
Statuto.
Grazie.
Luca, nell'ultimo spazietto che abbiamo per la nostra chiacchiera, inevitabilmente arriviamo sulla cronaca di questi giorni, quello che sta succedendo a livello giudiziario per le due curve milanesi, anche qua, luoghi comuni, gente che parla per sentito dire, insomma, le curve erano uno spazio liberato una volta, per certi versi stava anche in piedi la similitudine che la curva era un po' come un centro sociale, poi è diventata tutta un'altra cosa, è cambiata nel tempo e ora si arriva al fatto che viene fuori che Zanetti è da un santo diventa un frequentatore di banditi. Insomma, anche qua bisogna fare delle mettere un pochettino i puntini sulle i, ed è un dato di fatto però che in quel ragionamento che facevamo prima, forse non c'è più bisogno dei tifosi allo stadio, forse non c'è più neanche bisogno delle curve.
Sì, allora, per mettere i puntini sulle i, devo dire che da milanista non ho mai considerato Zanetti un santo. detto a parte gli scherzi, io credo che sia successo questo. Quando a un certo punto tu cominci a dire, da un punto di vista proprio sistemico, che il calcio è un prodotto, che tu usi il calcio per fare profitto, lo dichiari che col calcio devi guadagnare i soldi, dichiari che devi vendere i giocatori per prendere i soldi, dichiari che devi costruire il nuovo stadio per avere più soldi e tutto diventa profitto, io mi chiedo perché i tifosi non debbano fare profitto. Allora anche loro si mettono a fare profitto. Se l'unico scopo che abbiamo in questa società è il profitto, perché chiedere ai tifosi di essere gli unici a non volere fare profitto? Ora è ovvio che la cosa dispiace tantissimo, perché a noi del calcio essendo tifosi ci piace la passione, ci piace lo stare insieme, ci piace la collettività, però è inevitabile che se metti tutto a profitto anche i tifosi mettono a profitto la loro fede e la loro passione. Quindi questo nasce come risposta a un mondo che ti dice che tutto quello che tu devi fare è fare profitto. E come seconda cosa nasce anche dalla complicità, è un termine tecnico giudiziario che io non voglio utilizzare, ma non mi viene in mente una similitudine, connivenza è addirittura peggio, con il beneplacito possiamo dire delle società. Loro fanno i profitti fino a un certo punto dello stadio, un certo punto dell'indotto calcio. Da lì in poi potete farli voi i profitti, basta che poi ci restituite quello di cui abbiamo bisogno, i colori, la passione, le core, gli URL. Costa troppo il biglietto? Fatevi i vostri soldi, così poi vi diamo i biglietti da vendere, così con la cresta potete entrare anche voi. Quindi, come secondo me è inutile idealizzare le curve, i tifosi, spazi liberati bellissimi, ma anche spazi spesso e volentieri improntati a gerarchia, maschilismo, violenza, e quindi proprio un sistema patriarcale per eccellenza, quello delle curve, così non ha neanche senso demonizzarli, come se adesso improvvisamente questi tifosi si siano messi a fare accordi con la criminalità o si siano messi a gestire il calcio come profitto. Il calcio gestito come profitto sono le società le prime a farlo e gli accordi con la criminalità è piena la storia del calcio, di squadre che sono state sciolte per infiltrazioni criminali più o meno famose e di rapporti tra il calcio e la criminalità. Se anche i tifosi, che dovrebbero essere la passione e il cuore e la passione, sono arrivati a questo, facciamoci una domanda: dove stiamo tutti?
Allora io ricordo ancora una volta il libro di Luca, fare gol non serve a niente, il pallone nella rete della finanza, edito per i tipi di ADD. Luca Pisapia, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille, grazie a tutti e a tutti.
Il libro è veramente molto ricco, avevo ancora tante altre cose da chiedergli da Beckham, quanto è diventato Beckham perché era un bravo calciatore o per tutto quello che gli stava intorno, ma queste ad altre domande trovate la risposta nel libro di Luca. Mentre invece per quanto riguarda gli statuto, abbiamo detto che queste canzoni le avete già portate in giro quest'estate, ma c'è anche un tour nei prossimi mesi?
Sì, sicuramente, adesso il disco esce il 4 ottobre, ma noi in tour andremo da marzo. Quindi da marzo inizierà il football tour nei club e andremo un po' in tutta Italia, quindi tra marzo e maggio riporteremo questo disco in giro per l'Italia.
Noi abbiamo ancora giusto il tempo di ascoltarci una canzone con cui vi salutiamo. Io do appuntamento a giovedì prossimo, sempre qua nell'auditorium Demetrio Stratos, con il coro Malanga e un coro di 30 ragazze che lavorano sulla musica popolare, rivisitandola e rileggendola a modo loro. Giovedì prossimo sempre alle 21:30, e dopo aver ringraziato ancora una volta Luca Pisapia e gli Statuto, cedo loro il microfono per l'ultima canzone, che è
L'ultima canzone è stata italiana, che ci riporti al Mondiale del 90. Volevo solo intanto ringraziare ovviamente Claudio Agostoni e tutta Radio Popolare che ci ha ospitato questa sera qui all'auditorium. Ringrazio Zac che in regia è stato bravissimo, ringrazio Francesco Venuti alla Ballet Arts e presento velocemente i musicisti che sono Gigi Rivetti alla tastiera. Poi, grazie. Francesco Tringali e il Tringo alla chitarra. Giulio Arfi Arfinengo alla batteria, Bruce Alessandro Loi al basso e Lorenzo Bonaudo alla tromba. Grazie a tutti, un'estate italiana.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore ancora. Il mondo è in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ci trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche, che comincia da bambino e che ci porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Non ti magiche
a tutti, buon divertimento, viva i mozzi.